Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. In onda oggi per l'ultima puntata di stagione, in redazione Cora Aranci, in studio Elena Mordigli, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno, buongiorno. Allora, ultima puntata di stagione, ritorniamo poi naturalmente a settembre, quindi scriveteci ora, non guarderemo la mail magari tutti i giorni durante l'estate, però 37.2@radiopopolare.it è il nostro riferimento. Poi i contatti invece della puntata di oggi, quindi i soliti della diretta, 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le mail. Poi abbiamo la pagina di Facebook naturalmente di 37.2, trovate su questa pagina ma anche su quelle dell'Osservatorio Salute e di Vittorio Agnoletto le istruzioni su come contattare il difensore civico. Ora si fa online, lo sapete, c'è un post sulle pagine Facebook e sulle stesse pagine c'è anche un post su come comportarsi di fronte alle liste d'attesa, tutti i post che si possono vedere anche senza avere un account su Facebook. Vittorio, di che cosa parliamo in quest'ultima puntata?
Sì, intanto ribadisco esattamente quello che hai detto tu, cioè i post su cosa fare davanti alle liste d'attesa e i post su come contattare il difensore civico sono sulle nostre pagine Facebook. Andate a guardarle, perché sennò ci continuate a scrivere cosa dobbiamo fare e noi vi continuiamo a rispondere. Andate a vedere quei post, andate a vedere quelle pagine, lì ci sono tutte le istruzioni aggiornate, magari le dovete cercare un po', ma insomma su quelle pagine Facebook trovate tutto. Adesso vedrò di metterle anche sul mio sito, così le potrete trovare anche lì. Ecco, poi dico che il servizio 372@radiopopolare.it di risposta viene sospeso nei mesi,
certo,
di luglio e agosto.
Di sportello, certo.
Ecco, mentre le pagine di Facebook vengono continuamente aggiornate. Allora, di cosa parliamo oggi? Cominceremo con un tema che ci preoccupa. I progetti sulla salute mentale sono a rischio di smantellamento, anche a Milano, nonostante l'aumento in Italia del disagio psichico e psicologico. Torneremo poi a parlare dei brevetti sui farmaci dell'azienda europea pubblica per produrre farmaci e vaccini e in anteprima vi annunceremo il nuovo documento presentato ieri sera dall'Unione Europea. Cosa vuol dire vivere con la disabilità? Quali contributi economici sono disponibili? Sarà un passaggio un po' complesso, prendete foglio e biro perché ci sono delle spiegazioni tecniche che emergeranno poi da un'intervista a una persona con disabilità. E poi, come al solito, tante e tante notizie. Vi chiediamo di mandarci dei messaggi durante la puntata con suggerimenti, osservazioni, commenti sulla trasmissione, in modo da aiutarci a preparare l'edizione del prossimo autunno. Per noi i vostri suggerimenti sono fondamentali.
E allora mandateci le altre 3316214013 o a diretta @popolarenetwork.it. Tra l'altro possiamo già dire che l'anno prossimo manteniamo la stessa fascia oraria lo stesso giorno della settimana, quindi il venerdì dopo il GR delle 10.30 sarà in onda 37.2, aspettiamo i vostri suggerimenti, poi più tardi magari riusciamo a leggerne qualcuno. Cominciamo però questa puntata, Vittorio, con qualche notizia.
È stato annunciato con grandi squilli di trombe che i medici che svolgono quella che una volta era definita la guardia medica, cioè l'assistenza continuativa, cioè garantiscono il servizio dalle 20 di sera fino alla mattina dopo, potranno svolgere anche la funzione di medici di medicina generale, cioè medici di famiglia, e seguire fino a 1000 pazienti. Ora, va bene tutti i tentativi che si possono fare, ma a me sembra che questo sia veramente un pannicello caldo che non risolve minimamente il problema e che ne pone degli altri. Perché uno che lavora 24 ore alla settimana già in guardia medica, come fa poi a seguire 1000 pazienti? E poi, per fare il medico di medicina generale, cioè il medico di famiglia, oggi bisogna fare 3 anni di corso. Allora che cosa accade? Che un medico di guardia medica, che per fare questo ruolo non deve avere nessuna specialità, non deve aver seguito nessun corso, può svolgere il ruolo di medico di famiglia senza frequentare il corso triennale? Questo porterebbe immediatamente allo svuotamento di quel corso triennale nel tentativo di fare questo passaggio e una volta diventato medico di famiglia si abbandona la guardia medica, quindi poi andando a creare un disastro da ambedue le parti. E poi, quali pazienti segue? Perché un cittadino cerca un medico nella sua zona territoriale. E questi medici invece dove saranno collocati? In quali strutture? In quali ambulatori? Ecco, sembra una proposta molto ad uso mediatico e molto poco concreta. Noi abbiamo bisogno che l'attività del medico di medicina generale diventi una specialità come tutte le altre, che siano pagati nel corso di formazione come tutti gli altri specializzandi, non poco più della metà, che sia ampliato immediatamente il numero e la possibilità di accedere a questo corso che deve diventare specialità, e abbiamo soprattutto bisogno di un investimento, perché oggi fare il medico a Milano, fare il medico in Lombardia costa parecchio, devi avere un ambulatorio, devi avere dei locali, sei abbandonato da solo, sei sommerso dalla burocrazia. Quante volte abbiamo detto che servono invece fondi per far lavorare i medici insieme, per mettere a disposizione degli ambulatori, per fornire delle attività di segreteria? Va semplificata l'attività da svolgere sui computer e sulle piattaforme, altrimenti ci si trasforma in informatici e non in medici. Se tutti questi investimenti, questi interventi non ci sono, il resto è tirare una coperta da una parte all'altra. Oltretutto, e questo riguarda invece solo Milano, si parla di utilizzare i medici di guardia medica anche come medici di famiglia proprio nel momento nel quale a Milano si decide di destrutturare l'attività di guardia medica. Da 22 medici passeranno a 18, in alcune fasi della notte addirittura a 10, anziché avere 3-4 punti di riferimento in città ne avranno uno solo e quindi ci metteranno parecchio a raggiungere le diverse zone della città. Cioè si sta andando a distruggere un servizio assolutamente importantissimo. Ecco, quindi siamo di fronte ad annunci che di sostanza hanno ben poco.
E allora andiamo al primo argomento di trasmissione, andiamo a parlare dei progetti della salute mentale che sono, come dicevamo in apertura, a rischio di smantellamento, nonostante l'aumento del disagio psichico e psicologico in tutto il paese. Andiamo a dare il benvenuto ad Alessandro Colombo della cooperativa Il Filo di Arianna, che è una cooperativa legata a Caritas Ambrosiana. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Grazie molto di essere qua con noi. Allora, che cosa accadendo in questi progetti, di quali progetti parliamo?
Dunque, stiamo parlando dei progetti di continuità che il Comune di Milano ha sempre garantito negli ultimi anni ed ha così in questo senso collaborato con tutti i dipartimenti di salute mentale e con il terzo settore di cui io faccio parte, ai quali si rifanno poi. Stiamo parlando di progetti di reinserimento, di welfare se vogliamo, anche che sta principalmente sul territorio, di tutte quelle attività che per tantissimi ospiti significano inserimento lavorativo, significano per certi versi abitazione e magari anche concedersi del benessere, quali appunto piccole vacanze, uscite, ma in particolare appunto accompagnamenti e diciamo percorsi che prevedono il reinserimento sociale e il raggiungimento sempre più seguito di un'autonomia personale, no? Sono quelle cose che quei progetti che vengono magari portati avanti appunto dalle associazioni, dai familiari, dalle cooperative, da tutto un po' il terzo settore, ma sempre coordinati dal Dipartimento Salute Mentale e nei progetti quelli anche più strutturati dagli stessi CPS, che se li fanno sempre al fondo sociale che il Comune ha sempre messo a disposizione e che in continuità sono già cominciati quest'anno da gennaio 2023, per cui una delle problematiche correlate è proprio anche quella di aver saputo, diciamo, ad anno già iniziato e quasi al primo semestre, che questi progetti non potevano essere finanziati.
In che senso non possono essere finanziati? Cioè cosa accade? Cosa accadrà?
Cosa accadrà? Bene, speriamo che non accadrà, cioè nel senso che noi speriamo ancora che il Comune nell'assestamento del bilancio, della chiusura del bilancio, trovi in extremis qualche risorsa per poter garantire quello che ha sempre garantito. Cosa accadrà se non ci saranno più questi fondi? Io non lo so dire molto bene, nel senso che posso immaginare che si interromperanno questi progetti, quindi gli inserimenti lavorativi, quindi gli accompagnamenti, alcune situazioni abitative, perché ricordiamo che tra questi progetti ci sono anche delle sistemazioni abitative magari temporanee, tra questi ci sono anche i progetti e i programmi di residenzialità leggera che in base alla legge 4221 del 2007 vedono una quota partecipativa detta sociale in cui compartecipa anche l'utente, ma il comune si fa garante di una quota appunto sociale che riguarda prettamente il vitto, accompagnata dalla quota sanitaria prevista dalla Regione Lombardia, ma questa quota sociale deve garantire banalmente gli alimenti piuttosto che le cose necessarie per poter abitare. I programmi di residenzialità leggera, a mio dire, sono un programma innovativo ormai che esiste da più di 10 anni, che però ha portato a numerosissimi successi, ha evitato l'inserimento in comunità, ha evitato il peggioramento di tante patologie, ha evitato tanti isolamenti e soprattutto ha portato molta autonomia, ricerca del lavoro, andare a vivere da soli, tutte queste cose qua, che ha avuto ha avuto dei successi che sono lì da vedere, insomma, ormai.
Ecco, di quante persone stiamo parlando più o meno, possiamo avere un'idea, coinvolte in questi progetti? E una precisazione, stiamo parlando di attività rivolte solo agli adulti o anche ai minori?
In questo caso stiamo parlando prettamente di quote rivolte agli adulti, perché per i minori ci sono delle attenzioni particolari. Ultimamente, peraltro, Regione Lombardia ha redatto nuove disposizioni anche a livello di accreditamento, per cui la quota sociale, che già l'anno scorso aveva numerose falle, cioè nel senso non veniva erogata, era molto difficile accedere da parte dei comuni, Regione Lombardia ha compensato togliendola e inserendo, adesso è un po' complicato da spiegare, però di fatto un'unica quota sanitaria, per cui da questo punto di vista, quantomeno nei servizi più di spessore maggiore, più pesanti, come le comunità per esempio, questo problema è stato superato. Stiamo parlando di, parlo per esempio per la residenzialità leggera, su Milano sono circa un centinaio di persone, un centinaio di programmi che sono stati così stanziati all'epoca ancora per quanto riguarda i programmi di residenzialità leggera.
Ecco, voi cosa pensate di fare? Cosa si può fare di fronte a questo rischio? Cioè il comune taglierà per questioni di bilancio, se ho capito bene. E allora voi come vi state muovendo come associazioni che forniscono questi servizi?
Intanto noi della cooperativa Filo d'Arianna, che come è già stato ben detto all'inizio, partecipiamo e siamo membri, insomma, del consorzio Farsi Prossimo, ancora più grande, che è promosso da Caritas Ambrosiana, viene da sé che partecipiamo ad una rete già di per noi che riguarda non soltanto Milano, ma riguarda anche un po' tutta la diocesi di Milano. Ma Filo d'Arianna partecipa, come tutto il terzo settore, a vari tavoli, a numerose organizzazioni di rete. Ne cito due: il tavolo di coordinamento della salute mentale del Comune di Milano, ma ancor di più la campagna salute mentale, quella promossa da Don Virginio Colmenia, dalla Casa della Carità. Ecco, partecipare, e poi c'è il tavolo tecnico, insomma, e metterci insieme sicuramente ha fatto sì che subito questo allarme sia arrivato a tutti, per cui il tavolo del terzo settore del coordinamento di Milano ha fatto un comunicato stampa che immagino abbiate anche visto, che porta la firma di più di 30 associazioni.
Sì,
so che anche l'ente pubblico in qualità appunto sanitario, i CPS stessi, che vengono molto interessati da questi tagli, si stanno muovendo per cercare di appunto attenzionare e lanciare un allarme su questa debacle, su questa difficoltà a cui stiamo andando incontro. Io devo dire che il Comune di Milano ha sempre collaborato molto e molto bene, ecco, con queste associazioni, per cui nessuno di noi ha in mente di fare guerre, diciamo, di metterci contro, di fare muro contro muro, ma l'idea è quella di trovare insieme una soluzione. Certo è che l'auspicio è quello che nel momento in cui si chiude un bilancio, e come si sa, si trova sempre un po' nell'assestamento, magari
certo, è chiarissimo, però si trovino delle soluzioni, certo. Alessandro Colombo, ci dobbiamo salutare. Alessandro Colombo della cooperativa Il Filo di Arianna, grazie mille per essere stato con noi e resteremo insieme a vedere che cosa succede.
Va bene, grazie a voi, grazie per la sensibilizzazione.
Beh, la questione ci preoccupa, perché stiamo in una città che viene decantata quotidianamente come la città europea, però sembra che qui lo slogan Milano città per ricchi si trasformi in realtà, nel senso che permettetemi di dire che per noi questi sono gli ultimi servizi che devono essere tagliati, perché se non c'è un'attività di servizi sociali attorno al disagio psichico, queste persone vengono abbandonate a se stesse e non sono sufficienti solo qualche seduta di psicoterapia e qualche farmaco, tra l'altro sedute di psicoterapia sempre più rare, perché come sapete i CPS sono pochi, chiudono molti perché non hanno personale, quelli che rimangono aperti hanno pochissimo personale. Se vengono tagliati anche questi servizi, queste persone rimangono sempre più sole, quindi noi ci uniamo all'appello perché il Comune di Milano trovi una soluzione.
E continueremo a monitorare la situazione su questo e su tanti altri temi che vi invitiamo anche a indicarci, a scriverci in quest'ultima puntata di 37.2, i contatti 331-6214013, sms telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre email, scriveteci così poi dopo ci guardiamo, insomma proviamo a organizzarlo. Prima di passare al prossimo servizio, una riflessione, Vittorio, sulle spese, sui ticket sanitari, sulla spesa dell'Italia nella sanità.
Sì, nel senso che sono uscite alcune notizie che ci preoccupano, non va mica bene la situazione. In Italia nel 2020 la spesa sanitaria pubblica è stata di gran lunga inferiore rispetto a quella di altri paesi europei. Se li valutiamo a parità di potere d'acquisto, di fronte a $3,747 per abitante spese in Italia nel 2020, Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Svezia superano i $5,000. La Germania arriva a quasi $7,000 per abitante. Quindi siamo in una situazione dove i fondi per la sanità destinati ai cittadini sono molto molto minori in rapporto alla spesa di altri paesi europei. Non solo, tra farmaci, visite, esami e pronto soccorso, la spesa degli italiani per il ticket sanitario ha superato nel 2022 i 2,5 miliardi. È aumentata del 10% rispetto al 2020. Cioè, il gioco è sempre lo stesso: diminuiscono gli investimenti economici nella sanità da parte dello Stato e delle regioni e quindi si dilatano le spese che ricadono direttamente sulle famiglie.
E ci stanno arrivando diverse segnalazioni sulla difficoltà dei servizi per le visite oculistiche. Che cosa sta accadendo?
Sì, per esempio c'è arrivata una segnalazione di una persona che ha cercato di fare un controllo in ambulatorio per glaucoma e, nonostante la prescrizione da parte del medico, non riesce assolutamente a fissare l'appuntamento. È andata direttamente all'oftalmologico di Milano, dove è stata informata che non esiste un'agenda aperta per visite in ambulatorio glaucoma perché non ci sono medici a sufficienza, in quanto molti di questi sono migrati nella sanità privata, e sempre all'oftalmologico gli è stato detto che non sono a conoscenza di altri ambulatori pubblici. Però voi avete letto sui giornali che l'oftalmologico ha trasferito il proprio servizio notturno come pronto soccorso al Fate Bene Fratelli. Il tutto è stato presentato anche in questo caso come grande annuncio. Come al solito, poi, quando si vogliono confondere le idee, si usano termini inglesi, no? Parte anche il teaching hospital e via dicendo. Tradotto, qual è il succo della vicenda? In questa puntata noi ne facciamo solo un accenno, ma in autunno ci torneremo sopra, perché la nostra impressione è che sia uno dei settori dove maggiormente avvengono i tagli, quindi nell'oculistica, e dove si scontrano anche interessi molto consolidati. Questa vicenda cosa significa? Che nell'oftalmologico il servizio notturno di pronto soccorso non ci sarà più, viene spostato al Fate Bene Fratelli, ma a gestire questo servizio saranno infermieri e saranno specializzandi, anche con studenti del corso di ortottica. E poi per avere un medico strutturato bisogna aspettare la mattina. Allora non è che di notte non accadono incidenti o urgenze in campo oculistico, certo, meno che di giorno. Ecco, allora, dietro questo utilizzo di un vocabolario difficile da capire si nasconde semplicemente il fatto che sarà molto raro e molto difficile trovare di notte un medico strutturato in questo servizio. E l'oftalmologico invece forniva un servizio che ci veniva invidiato un po' da tutti. Ci giungono notizie che dietro questi spostamenti e tagli ci siano anche scontri di potere, interesse da parte universitaria e via dicendo. Noi oggi ci limitiamo a segnalare questo, a segnalare la difficoltà di riuscire ad avere un controllo oculistico nei tempi previsti. Torneremo su questo campo a settembre.
Voltiamo pagina e torniamo a parlare di brevetti e di un'azienda pubblica utilizzata per produrre farmaci. Andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata dalla nostra Cora Aranci.
Torniamo a parlare dell'azienda pubblica europea per i farmaci, insieme al professor Massimo Florio, ordinario di Scienze delle Finanze all'Università Statale di Milano. Buongiorno, professor Florio.
Buongiorno.
Allora, a che punto è la campagna per appunto promuovere la creazione di questa azienda pubblica europea per la produzione di farmaci e quali novità ci sono ad oggi?
Beh, la novità più importante è l'approvazione da parte della Commissione del Parlamento europeo sulla pandemia, la Commissione COVID, di un rapporto che conclude oltre un anno di attività in cui si cercano di trarre le lezioni dalla pandemia. Questo rapporto ha suscitato un dibattito all'interno di questo comitato, di cui fanno parte oltre 30 parlamentari di tutti i partiti, un dibattito molto acceso con oltre 3.200-300 emendamenti sul testo base e 350 emendamenti di compromesso. Quindi sarà molto importante capire che cosa ci sarà alla fine scritto in questo rapporto che intorno al 10 o 11 luglio andrà in votazione nella sessione plenaria del Parlamento europeo. Non è un testo di legge, è un rapporto in cui il comitato che ha svolto questa attività istruttoria darà delle raccomandazioni alla Commissione europea e agli Stati membri. Allora lì sarà molto importante vedere soprattutto due punti. Il primo punto è vedere se la proposta che io con le colleghe Chiara Pancotti e Simona Gamba abbiamo avanzato in uno studio proprio per questo comitato e che nasce all'interno del forum Diseguaglianze e Diversità, si tratterà di vedere se la proposta di un'infrastruttura pubblica europea per i farmaci e i vaccini, un'infrastruttura no profit per prepararsi a futuri rischi sanitari, sarà accolta o meno. Lo sapremo soltanto quando sarà pubblicato questo rapporto, cosa che dovrebbe essere imminente a giorni. Il secondo punto sarà vedere sul tema dei brevetti della proprietà intellettuale, dove c'è stato uno scontro veramente molto acceso, il testo finale che cosa dirà.
Che cosa ci auguriamo su questo punto?
Sulla questione dei brevetti, all'interno del comitato in sostanza si sono scontrate due posizioni, o forse due e mezzo. Una posizione che sembrava scritta un po' sotto dettatura delle Big Pharma, che diceva tutto va bene, il sistema dei brevetti ha favorito l'innovazione, quindi per carità non cambiamo niente. Un'altra posizione che invece diceva il sistema dei brevetti nel caso dei vaccini Covid-19 ha significato escludere buona parte del mondo dalla possibilità di prodursi i propri vaccini e condividere la conoscenza nata come bene pubblico e quindi chiede una profonda revisione di questo sistema. E poi c'è una posizione intermedia che dice temporanee sospensioni dei brevetti in caso di pandemia dovrebbero essere consentite. Quindi sarà molto importante vedere alla fine il testo che cosa dirà.
Quindi 10 luglio è il momento in cui dovrà votare il Parlamento europeo?
Sì, è stata calendarizzata o per il 10 o per l'11 luglio in una sessione plenaria. Sarà molto importante perché sullo sfondo c'è la legislazione sui farmaci, la nuova legislazione europea sui farmaci, e ci sono le indicazioni da dare alle varie agenzie europee come EMA, che è l'agenzia di regolazione del farmaco, e altre agenzie. Il Forum di Eguaglianza e Diversità ha lanciato una campagna per scrivere ai parlamentari europei e firmare una petizione perché il testo finale rifletta l'idea di avere un'infrastruttura pubblica europea no profit per farmaci e vaccini e perché sui brevetti si riconosca che soprattutto quando la ricerca è finanziata dal settore pubblico le conoscenze debbano essere condivise su scala globale, su scala mondiale, anche con i paesi in via di sviluppo.
Grazie professor Massimo Florio, allora per questo aggiornamento e a settembre rifaremo il punto.
Molto bene, volentieri, grazie, teniamoci in contatto tutti, scriviamo ai parlamentari europei, firmiamo la petizione sul sito del Forum Diseguaglianza e Diversità. Grazie dell'invito.
Ecco, noi siamo in grado, tra i primi diciamo così, di dare la notizia, grazie al Forum Diseguaglianza e Diversità, che proprio ieri sera, dopo che abbiamo realizzato questa intervista, è uscito il rapporto dell'Unione Europea sulle lezioni dalla pandemia, le lezioni che arrivano dalla pandemia. E questo rapporto, c'è anche la data precisa di quando andrà in votazione nel Parlamento Europeo, vedremo poi gli emendamenti, andrà in votazione l'11 di luglio. È un rapporto molto molto lungo e contiene alcuni aspetti positivi ed altri decisamente negativi. Noi ci concentriamo sui due temi che sono stati affrontati in questa intervista col professor Florio. C'è un segnale positivo che è che il rapporto assume l'obiettivo di creare un'infrastruttura pubblica europea e nelle conclusioni, nelle raccomandazioni finali, si dice che su questa strada bisogna proseguire. Parliamo di una struttura pubblica europea per produrre farmaci e vaccini. C'è un passaggio preciso su questo, certo disperso dentro tantissime pagine, ma sta anche nelle raccomandazioni conclusive. Sappiamo che attorno a questo si sono mossi grandi interessi per cercare di bloccare questo progetto, ovviamente in difesa in questo caso degli interessi di Big Pharma, ma perlomeno il documento assume questo obiettivo. Mentre invece sull'altra questione di cui abbiamo parlato tante volte, cioè tutta la vicenda dei brevetti, da un lato si riconosce un'insufficiente trasparenza nelle relazioni con le aziende farmaceutiche nei mesi della pandemia e si dice che su questo aspetto ci devono essere nuove regole certe, in particolare l'obbligo per le aziende farmaceutiche di dichiarare i contributi pubblici ricevuti, ed è anche indirettamente una critica al modo con cui la Presidente della Commissione Europea ha gestito i rapporti con Pfizer, Moderna e con le altre aziende. Però si dice anche che la produzione di questi vaccini è stata possibile in tempi veloci grazie anche al meccanismo dei brevetti, anche se si accenna che poi si potrebbero portare alcune modifiche. Cioè, in sostanza, sulla vicenda dei brevetti, l'Unione Europea non fa un vero e proprio passo indietro. Dice solo ci vuole più trasparenza, si può fare qualche aggiustamento, ma non mette in discussione la durata ventennale dei brevetti e della proprietà intellettuale, che poi lascia tante decisioni su quanti farmaci o vaccini produrre, come produrli, dove produrli, stabilire i prezzi, in mano a Big Pharma. Vedremo quindi poi l'11 luglio come si pronuncerà il Parlamento europeo, se darà il proprio consenso e spingerà in avanti sulla costruzione di un'azienda pubblica per produrre farmaci e vaccini, e se riuscirà a modificare invece l'impostazione della Commissione europea sui brevetti. Finora sono due posizioni diverse su questo. Il Parlamento ha più volte votato durante il periodo della pandemia perché si sospendessero i brevetti. La Commissione europea, come sapete, invece ha fatto di tutto per ostacolare questa proposta, che proveniva anche da più di altri 100 paesi, tra cui India, Sudafrica e Brasile.
Prima di passare al prossimo servizio, ci scrive Massimo su Telegram al 3316214013, a proposito dell'oftalmico, dite però che ci sarà un oculista reperibile, così diceva il giornale.
Sì, certo, l'oculista non sarà lì a vedere i pazienti, vuol dire che lo specializzando potrà telefonare e però chiedere un parere a un oculista che non è, che non vede la situazione. Quindi, per correttezza di informazione, è giusto questa correzione, che questa richiesta di aggiunta che è stata fatta, ma il nostro giudizio rimane lo stesso.
Abbiamo ancora un po' di tempo da qui alla fine della trasmissione, quindi vi ricordiamo di iscriverci e di che cosa volete sentir parlare qui a 37.2 a partire dall'autunno prossimo. Il lavoro di redazione non si ferma mai, per cui iscriveteci e insomma così riusciamo a costruire insieme una serie di percorsi appunto sui temi della sanità. Andiamo a parlare ora di disabilità e andiamo ad ascoltare un'intervista realizzata da Cora Ranci a una persona con disabilità. È interessante perché da un lato ci mostra le risorse disponibili, dall'altro i limiti di questi interventi.
Do il benvenuto a Michael Della Bella.
Buongiorno.
Michael Della Bella è un ragazzo di 32 anni che vive a Busto Arsizio, ha una disabilità che adesso ci racconterà, e ci ha scritto una lettera che parla di questioni molto concrete, parla di risorse economiche e di possibilità di autodeterminare la sua vita. Michael Della Bella, posso chiederti innanzitutto che disabilità ha e di che tipo di assistenza ha bisogno?
Allora, innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori. Allora, ho una paralisi cerebrale infantile, con conseguente disabilità al 100%, più in specifico una tetraparesi spastica. In questo momento ho assunto un badante 54 ore settimanali che mi aiuta in tutte le necessità quotidiane, quindi far da mangiare, portarmi in bagno, accompagnarmi a letto, alzarmi la mattina.
Lei che tipo di sussidi riceve dallo Stato, quanto ammonta e se ciò è sufficiente per far fronte alle spese che deve sostenere per questa assistenza?
Dallo Stato italiano, quindi da INPS, io prendo 1432,90 euro. Questi soldi non sono assolutamente sufficienti per la mia assistenza, perché un badante costa, allora in questo momento con tutti gli aumenti legati all'inflazione, io pago, compresa la tredicesima, facciamo 1200 euro al mese più i contributi che sono 849 euro ogni tre mesi, quindi fate voi i conti, è una follia. Se io non avessi l'aiuto dei miei familiari che intervengono economicamente, e se non avessi qualche aiuto da parte del servizio sociale, che però negli ultimi anni sta diminuendo anche quello, perché prima forniva un grande aiuto con 600 euro mensili, che adesso si sono ridotti a 350 da un paio d'anni, creando delle complicazioni. Quindi in realtà la situazione è molto complessa, la coperta è veramente corta, al punto che se io volessi uscire con delle persone, perché io spesso esco utilizzando magari dei servizi a pagamento per fare delle cose particolari, tipo non so, andare in piscina, però queste persone vogliono essere pagate e un'assistenza anche solo di 2 ore costa minimo 30 euro per 2 ore, quindi rendetevi conto che io non posso fare queste cose in questo momento.
Tra l'altro in questi 1.430 euro mensili rientrano, immagino, anche le spese per vivere, l'affitto, le bollette.
Certo, esatto.
Tornando ai sussidi che lei riceve, questi 1.430 euro al mese, sono la somma, se ho capito bene, di due pensioni, quella di invalidità e quella di reversibilità, perché nel 2018 è venuto a mancare suo padre e lei ha chiesto e ottenuto con fatica che gli venisse riconosciuta la pensione di reversibilità, che però, ricordiamo, può spettare ai figli maggiorenni solo in caso che essi siano reputati inabili al lavoro. Lei però rispetto a questo ci ha scritto che lei desidererebbe lavorare.
Io ho sempre voluto lavorare nell'ambito del giornalismo perché è la mia passione più grande, però purtroppo quando è morto mio papà ho dovuto fare i conti con una situazione che rasentava il drammatico. Io ho cercato lavoro, tanto, ma il problema è che non mi prendevano. Qualcuno diceva che la mia assistenza dal punto di vista di andare in bagno, di svolgere alcune funzioni sarebbe stata troppo complicata. E quindi nessuno mi prendeva nemmeno per fare una prova. E quindi il risultato è stato che a un certo punto io, spinto dalla disperazione, ho dovuto scrivere una lettera alla Repubblica, ho dovuto scrivere ad altre testate, le quali hanno contattato l'INPS e l'INPS si è mossa dandomi effettivamente questa pensione che l'INPS non mi voleva dare perché sosteneva che io potessi lavorare tecnicamente, e non è sbagliato, è vero che io posso lavorare tecnicamente, il problema è che io sfido chiunque, se lei è da solo, chi è che la accompagna al lavoro gratuitamente e le fa tutto quello che le serve gratuitamente? Nessuno, deve pagare un servizio, questo servizio quanto costa? Io ho fatto dei conti e mi veniva fuori che io andavo a lavorare gratuitamente.
Oltre a quindi non potersi permettere sostanzialmente di lavorare come pure desidererebbe fare, lei ci ha scritto che non è nemmeno nelle condizioni di potersi permettere con serenità di sposarsi.
Esatto, la mia compagna fa la badante. Se io vado a sposarmi cosa succede? Succede, detto dall'INPS, che io perdo il carico fiscale di mio padre e il mio carico fiscale va a finire sulla moglie, quindi la moglie ha tutta la responsabilità del mio mantenimento, quindi mi viene lasciata una pensione di invalidità con accompagnamento di 810 euro, che poi anche qui c'è un punto di domanda perché ci sono 313 euro dentro questi 810 che è la pensione di invalidità civile, la quale è sottoposta a un reddito. Se si supera un reddito minimo non prendi nemmeno quella. Quindi alla fine che cosa io vado a prendere? Se va bene sono 810 euro, se no andiamo proprio in cifre indecenti. Ma è giusto che una persona con disabilità che ha 100 problemi, che ha perso il papà, ha perso la mamma, è da solo, non ha gioie, perché io sono senza gioia, l'unica gioia che ho è la mia compagna per viverci insieme, magari farci un bambino insieme, fare le cose normali di tutti, però se non mi viene consentito di mantenere questo minimo reddito, io come posso fare? Sinceramente mi sento in una gabbia.
Allora, abbiamo ascoltato questa intervista che pone un problema reale. cioè l'autonomia nella vita quotidiana delle persone con una disabilità che non li rende autosufficienti e che quindi per qualunque cosa hanno bisogno di altre persone per poter uscire, andare, in questo caso si parlava della piscina, ma anche se vogliono andare a un cinema, qualunque altra cosa vogliono fare. Dall'altra parte, ascoltando questa intervista, abbiamo compreso che la persona riceve 1.400 euro. Ora, questo è, diciamo, rispetto a tanti altri introiti, è un introito abbastanza elevato, perché altri ricevono 300, 500 e via dicendo. Devo dire che è riuscito a utilizzare correttamente tutti i meccanismi dell'INPS per avere accesso a tutti i diversi benefici che possono essere sommati, cosa che spesso i cittadini non sanno. Allora, però facciamo qualche precisazione. Se quando uno fa una domanda per un'invalidità da sul lavoro, cioè che è diversa dall'invalidità civile, l'invalidità sul lavoro ha la possibilità di chiedere due diversi benefici. O chiede l'invalidità lavorativa, allora riceve un assegno minore e può lavorare. Oppure chiede l'inabilità lavorativa, e questo vuol dire che il medico riconosce, il medico dell'INPS, che questa persona non può fare nessun tipo di lavoro, allora questo porta un maggiore introito economico e porta la possibilità della reversibilità della pensione dei genitori indipendentemente dall'età. Quindi un cittadino quando arriva in questa situazione deve decidere quale domanda faccio. Le può fare anche tutte e due, poi è il medico che darà una risposta e valuterà. Non è assolutamente in grado di fare nessun tipo di lavoro? Inabilità totale, non lavora, non può lavorare e parte la reversibilità dei genitori. Può invece fare qualche lavoro, magari non il lavoro che faceva prima, ma qualche lavoro lo può fare, allora parte l'invalidità lavorativa, che è minore, e può però fare altri lavori. In questo caso non scatta la reversibilità. Diciamo che è un po' una scelta che ciascuno si trova a fare. Se uno diventa e chiede di essere inabile totale, cioè di non poter lavorare, di prendere atto che non può lavorare, allora il medico prende atto che non può lavorare, ha tutta una serie di vantaggi, però ha questo limite. Per quanto riguarda l'invalidità civile, che questo ascoltatore è riuscito a sommare ed è corretto, e gli faccio i complimenti per aver capito come muoversi all'interno dell'INPS, va fatta una precisazione. Lui prende circa 800 euro, che è il 100% più l'indennità d'accompagnamento. In questo caso non è che se lavora un po' perde il 100%, cioè perde i 300 euro mensili. Per perdere i 300 euro mensile deve superare i 16.000 euro all'anno e gli rimane comunque l'indennità d'accompagnamento di 500 euro. Quindi ci sono delle soglie. Con l'invalidità civile 100% più accompagnamento, una persona può tranquillamente lavorare. Se guadagna più di 16.000 euro, allora perde i 300 euro mensili del 100%, ma gli rimangono i 500 euro dell'accompagnamento. Quindi non qualunque cifra guadagna, ma se guadagna più di 16.000 euro. Quindi sono anche delle scelte da fare. Dopodiché però il problema che pone l'ascoltatore è reale. Se hai bisogno di un assistente, di un badante, con 1.400 euro, sicuramente non ce la fai. Qui però si tratta anche di affrontare un'altra questione. Certo, è un problema dell'ammontare economico che ti arriva con i vari benefici, ma c'è anche un altro aspetto, che è quello della mancanza di servizi. Perché ci fossero dei servizi a disposizione delle persone disabili, non monetizzate per il singolo, ma dei servizi collettivi, cioè a disposizione del cittadino, che uno può chiamare persona disabile per quando deve uscire, se deve essere accompagnato da una parte all'altra, dei servizi a casa di assistenza sociale per le pulizie, per aiutare a far da mangiare, funzionanti e disponibili su ampia scala per queste persone, allora uno ce la può fare anche con una cifra economica più ridotta. In assenza di questi servizi, allora non ce la fa. Ed è proprio il problema del welfare, e questo si riconnette con la prima intervista, oltretutto, che abbiamo ascoltato proprio in questa trasmissione.
Ci arrivano due messaggi che vi vogliamo leggere. Una persona ci scrive dal Lazio parlandoci delle liste d'attesa, allora noi vogliamo molto velocemente solo segnalare che appunto si può rivolgersi al difensore civico in ogni regione. Poi ci arriva un messaggio invece da Gisella che ci dice: buongiorno, esiste un ambulatorio del glaucoma al Sacco pubblico. Allora, grazie della segnalazione. Allora, come abbiamo detto un po' in tutta la puntata, oggi è l'ultima puntata della stagione, torneremo a metà settembre, stessa ora, stesso giorno. Ci sarà però qualche cambiamento all'interno della redazione, allora noi diamo il benvenuto a Cora Ranci. Ciao Cora.
Ciao Elena.
Ciao, finalmente in diretta. Ciao.
Allora Cora,
finalmente in diretta.
Noi lasciamo la parola a te. Che succede? Te ne vai da 37.2 perché sei arrabbiatissima, ti abbiamo trattato male, ne abbiamo fatto un pessimo servizio, perché ci abbandoni? Adesso lo possiamo dire, perché ci abbandoni? A settembre non sarai più con noi, che sgarbo ti hanno fatto gli ascoltatori e le ascoltatrici?
Per tu dai per scontato che ci sia qualcosa che non va, in realtà no. È vero, appunto da settembre non ci sarò più a fare tutto il lavoro dietro le quinte di redazione, e perché tutto finisce, in più sarò impegnata in altre attività.
Giusto.
Ecco, di non lavorare, diciamo così.
Giusto,
no,
giusto.
Sto entrando in maternità e poi comunque avrò una validissima sostituta, o comunque il mio, diciamo, testimone passa a, lasciamolo dire,
presentacela perché...
alla nostra Elena Mordiglia, finalmente, così potrà ampliare ancora di più le sue conoscenze sulla sanità.
Mamma mia, no.
Allora diciamo che Elena, oltre a condurre la trasmissione, farà anche il tuo lavoro di redazione. E tu l'hai buttato lì così in un passaggio veloce. Tu farai la mamma, ti prendi uno spazio per viverti in modo sereno e senza gli stress delle telefonate, le mie mail notturne, il bisogno di intervistare Tizio piuttosto che Caio, la lettera da mandare alla TS, all'SST, la regione che non risponde, dici: fermatevi, voglio fare una maternità un po' tranquilla. È questa la questione, no?
Sì, ma così stai spaventando Elena, credo.
Io sto già pensando di mettere in cantiere un altro figlio, guarda, perché a questo punto mi sembra l'unica via di fuga.
E vabbè, che cosa devo dire? Le leggi permettono anche la paternità, e allora qua facciamo? Chiudiamo la trasmissione.
No, mai. Allora, grazie mille Cora, come ringraziarti di tutti questi anni di duro lavoro, e grazie perché sei stata veramente una colonna portante di questa trasmissione, veramente. Tante cose non sarebbero state possibili, anche le rubriche che hai fatto, i podcast a cui hai lavorato, quindi tutte cose che restano nei nostri podcast, ma insomma un grandissimo grazie da tutta la redazione. Ecco,
e poi...
Ma sono io che ringrazio voi, e c'è sempre dispiacere, oggi c'è un po' così il magone di interrompere questa esperienza per 4 stagioni, mi ha tenuta impegnata e niente, però sono convinta che 37.2 continuerà a presidiare questi temi e io non voglio sparire dalla circolazione, ma insomma continuare in qualche modo a dare un contributo, ecco.
Certo, non te lo permetteremo comunque di sparire,
ecco.
Quindi.
Guarda, Elena non te lo permetterà,
gli ascoltatori e le ascoltatrici anche, perché veramente grazie a tutte le segnalazioni, alle mail, agli incoraggiamenti che ci mandate ogni giorno, grazie a voi che esiste tutto il lavoro che abbiamo fatto, insomma.
Grazie. Ecco, noi ringraziamo moltissimo Cora, che è diventata tra l'altro espertissima di materia, e quindi Elena la sentirà diverse volte per capire come scrivere la TS, cosa bisogna fare quando uno si arrabbia perché non rispondono, ma non devi dimostrare di essere troppo arrabbiato, sennò si spaventano e non vengono in trasmissione. Ecco, tutti questi segreti del mestiere che Cora ha imparato e sviluppato in questi anni li trasmetterà Elena, e noi ci uniamo a tutti quanti a ringraziare moltissimo Cora Ranci per il lavoro che in 4 lunghi anni ha svolto con noi.
Grazie Vittorio, grazie a voi davvero molto, e insomma sono ancora qui comunque, quindi
certo,
continuiamo
certo. Ci risentiamo presto, certo, grazie okay. Cora, un abbraccio, ciao,
ciao.
Vittorio, dobbiamo salutarci anche noi perché abbiamo 27 secondi, per cui ci risentiamo a settembre, sarà un'estate, cercheremo di riposarci perché appunto poi a settembre si parte subito, come nel nostro stile.
E quest'anno Temo che partiremo proprio subito con qualcosa di molto forte, ma questo ve lo diremo a settembre. Arrivederci a tutti e a tutti e grazie moltissimo per averci seguito, supportato e suggerito tante cose in questo anno e in queste 36 puntate.